SBS Italian.
E questa pagina sportiva di questo lunedì di Pasquetta comprende ovviamente il calcio, perché con 5 giornate di anticipo sulla fine del campionato la Juventus ha conquistato il suo 8° scudetto consecutivo. Ci occuperemo naturalmente del trionfo della vecchia signora e dell'accesissima lotta per gli ultimi posti utili per la Champions League, ma la copertina di oggi non può che andare al tennis, perché poche ore fa Fabio Fognini ha conquistato il prestigioso torneo di Monte Carlo e per parlarne ci raggiunge in studio, virtualmente perché è a Melbourne, Dario Castaldo. Buongiorno Dario.
Buongiorno a te Marco, un saluto anche a tutti gli ascoltatori.
E allora, quindi parliamo di Fabio Fognini, che appunto ha compiuto questa impresa vincendo, ed è il primo italiano a farlo, un cosiddetto torneo 1000.
Sì, ha battuto nella finale del torneo di Monte Carlo il serbo Dusan Lajovic con il punteggio di 6-3, 6-4. Allora, ascoltiamo il momento del match point del 32enne di Armadittaggia, ovviamente seguito nel Principato da tantissimi conterranei liguri.
Fabio Fognini is a Masters 1000 champion. He can barely believe it. He's the first Italian to win here in Monte Carlo since 1968. What a week it's been for Fabio. Wins over Sasha Zverev yesterday. He got the better of Rafa Nadal, of course. It was never going to be easy today, but he kept his emotions in check to secure the biggest win of his career.
Ecco, nel commento il telecronista sottolineava come il successo di Fognini sia il primo di un italiano in un Master 1000, anche se in realtà appunto lo stesso telecronista diceva che dal 68 non vinciamo. Vogliamo ricordare innanzitutto di cosa si tratta e chi è stato l'ultimo italiano a vincere a Monte Carlo.
Allora, parlava della vittoria di Nicola Pietrangeli 51 anni fa, nel 68. Va detto che il Master 1000 è una categoria di tornei appena sotto i 4 del Grande Slam, quindi dietro Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open ci sono questi 9 tornei della categoria cosiddetta 1000, tra i quali Monte Carlo è l'unico non combined, l'unico che non prevede, oltre al torneo maschile, anche quello femminile per questioni di spazi, di logistica tendenzialmente, ed è anche il primo stagionale su terra battuta, due fattori che negli ultimi anni hanno visto il torneo di Monte Carlo perdere un po' di valore, se non di prestigio, rispetto a Indian Wells, Miami, Madrid o Roma, ma va detto che sono comunque tornei ai quali partecipano tutti i migliori. A Monte Carlo mancava soltanto Roger Federer e comunque da quando sono stati istituiti nessun italiano ne aveva mai vinto uno. Tra l'altro è vero che in finale Fognini ha superato la sorpresa Dusan Lajovic, ma va ricordato, lo faceva anche il telecronista, che in semifinale aveva battuto Rafa Nadal, che a Monte Carlo aveva vinto 11 volte, e negli ottavi aveva anche superato il numero 3 del mondo, Sasha Zverev. Ascoltiamo in che modo ha commentato a caldo questo trionfo proprio Fabio Fognini.
And you know, I mean, I would like to have 2-3 days off because it's first Master 1000 for me, beating Rafa in the semi, Zverev, I mean, a lot of good players, and finally it's always really tough to play. I would like to enjoy with my family tonight, and that's all.
Ecco, tu ci hai parlato spesso in passato del talento di Fabio Fognini. Davvero questo successo era inatteso? Sappiamo che Fognini viene criticato per essere incostante.
Sì, in questo caso era particolarmente inatteso, non tanto per la sua incostanza. Ricordiamo che era un giocatore che aveva già superato varie volte Nadal, tanto per fare un esempio, nella sua carriera, o per gli avversari che si sarebbe trovato di fronte, ma soprattutto perché negli ultimi 2 mesi Fabio Fognini aveva vinto soltanto una partita e all'inizio torneo aveva rischiato subito di uscire contro il russo Rublev. Era sotto un 7-5-1 nel secondo. Intanto comunque il tennista ligure si gode questo grandissimo risultato che lo proietta al 12° posto della classifica mondiale, e grazie a questa vittoria in tasca anche un assegno da oltre 1 milione di euro. Di questo exploit del miglior tennista italiano degli ultimi 40 anni abbiamo parlato poco prima dell'inizio del programma con il telecronista di Eurosport Riccardo Bisti, al quale abbiamo chiesto, per cominciare, dove si collochi nella storia del tennis italiano al maschile la vittoria di Fabio Fognini a Monte Carlo. Ascoltiamolo.
È difficile, si è aperto un dibattito interessante su questo argomento. Io intanto dividerei la storia del tennis in era open e in era dilettantistica, e mi limiterei a fare questa classifica partendo dal 1968, anno in cui il tennis è stato aperto ai professionisti, perché onestamente sono due sport veramente troppo diversi tra loro, senza nulla togliere ai tanti successi di Nicola Pietrangeli, che ha vinto per due volte Roland Garros e ha vinto per tre volte il torneo di Monte Carlo. Tra l'altro, l'ultimo italiano a vincere a Monte Carlo era stato proprio Pietrangeli nel 1968. Io collocherei il successo di Fognini in terza barra quarta posizione. Indubbiamente i primi due posti sono occupati dalle vittorie di Adriano Panatta nel 76 al Roland Garros e a Roma, e poi abbiamo altre vittorie intorno ai Master 1000, quella di Panatta a Stoccolma nel 75, perché Stoccolma fino al 1994 è stato l'equivalente di un Master 1000, e poi abbiamo il successo di Paolo Bertolucci ad Amburgo nel 1977, Amburgo che è stato un Master 1000 fino al 2008. Direi che possiamo ritenere quella di Fognini superiore a quella di Bertolucci, se la gioca con quella di Panatta a Stoccolma, considerando che vinse una partita straordinaria contro Jimmy Connors. Sicuramente battere Nadal sulla terra rossa in semifinale in un torneo che lo spagnolo ha vinto 11 volte e per di più dopo aver battuto il numero 3 del mondo Alexander Zverev depongono a favore di Fognini. Forse ha trovato un avversario un po' sorprendente in finale, questo Lajovic, che toglie un po' forse di suggestione al successo. Direi comunque terzo ex aequo con se proprio devo farti la classifica, lo metterei in terza posizione alla pari di Stoccolma 75.
Anche perché Fognini non era la prima volta che riusciva a battere Nadal, in passato però storicamente aveva pagato la cosiddetta prova del 9, cioè la partita successiva. In questo caso è stato bravo a recuperare subito un break di svantaggio nel primo set e poi a imporre anche la maggiore personalità nei confronti di Dusan Lajovic in finale. Va detto che Monte Carlo negli ultimi anni è stato considerato sempre un mille, un master mille, un po' di una categoria inferiore, se non altro per il fatto che non è un torneo combined, per il fatto che è il primo grande evento stagionale sulla terra battuta e quindi in tanti arrivano in condizioni non ancora perfette, e poi proprio perché manca l'obbligatorietà della partecipazione per molti tennisti. Detto questo e premesso questo, che Fognini avesse il grande risultato nelle sue corde si era sempre detto. Allo stesso tempo, quest'anno Fabio Fognini, dopo gli Australian Open, ha giocato 6 tornei vincendo una sola partita e anche stentata, e a Monte Carlo nella prima partita era sotto un set e 5-1 contro il russo Rublev. Che cosa è successo poi?
Beh, questo penso che non lo sappia nemmeno lui. Hai sintetizzato in modo perfetto quello che è successo, e ti dirò, devo essere sincero, temevo che per Fognini fosse l'inizio di una lenta ma inesorabile caduta, perché comunque stiamo parlando di un giocatore che compirà 32 anni tra un mese, è professionista dal 2005, non ha avuto particolari infortuni se non tanti acciacchi nella sua carriera, e quindi è comunque abbastanza logoro dal punto di vista atletico, senza dimenticare anche le tante attività extratennistiche, si è sposato, è diventato papà. Onestamente sono rimasto molto sorpreso da questo exploit. Che lo avesse nelle corde lo sapevamo, tra l'altro aveva già giocato una semifinale a Monte Carlo 6 anni fa, perse contro Djokovic, quindi stiamo parlando di un giocatore di grandi qualità. Cosa sia successo? Non lo so, sinceramente. Ogni tanto capitano nella carriera di un giocatore quei click in cui i pianeti si allineano, come si suol dire. Va detto insomma che Monte Carlo ha un'ambientazione perfetta per lui, è a pochi chilometri da casa, c'era il supporto della famiglia, c'era la mamma che tra l'altro compie gli anni proprio oggi, la sorella, il papà, Barazzutti, senza dimenticare anche la presenza di Francesca Schiavone, un insieme di cose che lo hanno aiutato a trovare il suo miglior tennis. E poi bisogna dargli atto, parlando di argomenti più tecnici, di aver gestito meglio di tutti l'impressionante evento che c'è stato a Monte Carlo in questi giorni, perché è stato un fattore in tutte le partite il vento, e lui è stato molto più bravo di Nadal e molto più bravo di Lajovic a gestire questa difficoltà e a vincere meritatamente.
Un altro traguardo, sempre sfiorato da Fognini, mai raggiunto, è stata questa benedetta top 10. Adesso, da oggi, Fabio Fognini ritocca il suo miglior ranking, sale alla 12ª posizione nella classifica ATP a 5 punti, quindi letteralmente nulla dall'11ª posizione. Anche la 10ª non è distante e soprattutto è occupata da un giocatore adesso infortunato, John Isner, che sulla terra comunque non dovrebbe ottenere chissà quali risultati. Ovviamente dipende soltanto da Fabio Fognini come digerirà questo successo, la sbornia per il trionfo a Monte Carlo, e soprattutto come si preparerà in vista del Roland Garros. Ovviamente lui, non avendo tanti punti da difendere da qui ai quarti di finale di Roma, potrebbe essere tentato di giocare già Barcellona oltre a Madrid. Secondo te come organizzerà l'assalto alla top 10? Cioè, cercherà più di bissare il successo di Monte Carlo con qualche altro grande trionfo, o a questo punto la priorità è entrare nella top 10?
Guarda, io credo la prima. Intanto è stato lui a dirlo a inizio stagione, quando, parlando del 2019, aveva detto: io cercherò di giocare al meglio nei grandi tornei, che è un po' quello che gli è mancato l'anno scorso, perché l'anno scorso ha vinto 3 titoli, però in eventi di secondo piano, mentre gli mancava un po' l'exploit in un grande evento. Tra l'altro Fognini, questo va detto, in oltre 40 partecipazioni ai tornei del Grande Slam ha raggiunto soltanto una volta i quarti di finale, peraltro non li ha nemmeno potuti giocare per infortunio, Roland Garros 2011, quindi gli mancava qualcosa. Io credo, Dario, che non ci sia nella testa di Fognini il ranking in questo momento. Certo, è piacevole aver raggiunto Paolo Bertolucci, che è 12esimo, quindi il terzo miglior italiano dell'era Open, è stato raggiunto. Sarà molto difficile raggiungere Panatta numero 4 e Barazzutti numero 7, però credo che l'11esima posizione, come hai detto tu, sia fattibile. Hai menzionato Isner, io non dimenticherei anche Del Potro, che è fermo, adesso tornerà, però potrebbe anche patire il contraccolpo di tanti mesi di inattività e quindi calare in classifica, il tutto a vantaggio di Fognini. Però credo che in questo momento la classifica non sia nella sua testa, anche perché l'anno scorso è stato dannoso pensare alla classifica, a questi benedetti top ten, che sicuramente alimenterebbero grosse suggestioni e, sono anche convinto, bonus economici di un certo tipo. Però penso che lui debba assolutamente focalizzarsi sui prossimi grandi eventi, che sono Roma e che è Parigi. Poi sì, c'è il torneo di Madrid che mette in palio tanti punti, ma in chiave Roma per un italiano, in chiave Parigi è meno indicativo per le condizioni di gioco, che come sapete sono piuttosto diverse. Quindi io mi concentrerei veramente sui tornei e meno sulla classifica, anzi cercherei proprio di non guardarla la classifica. Poi tanto, se i risultati arrivano, il ranking migliora di conseguenza.
A proposito di questo, il nono posto in classifica potrebbe arrivare anche in maniera abbastanza agevole, come abbiamo visto citando la partita contro Rubiov. Molto spesso veramente un 15 cambia la storia di un torneo, e in questo caso poi anche di una carriera. Al suo angolo c'era Flavia Pennetta, sua moglie, c'era Francesca Schiavone, il cui ruolo in questo momento secondo me è ancora un po' da inquadrare, perché sta facendo tante cose e non si sa quale effettivamente sarà poi la sua professione nel prossimo futuro. Ma c'era anche Corrado Barazzutti. Ora, il capitano di Coppa Davis viene indicato da tanti come un artefice silenzioso di quelli che sono stati i successi proprio di Francesca Schiavone, e qualcuno sta pensando che dietro questo successo di Fabio Fognini possa esserci davvero la mano di Barazzutti. Tu sei d'accordo? E secondo te qual è in generale il suo contributo?
Allora, sono d'accordo in parte, nel senso che Barazzutti ha un rapporto straordinario con Fognini già da tanto tempo, è uno dei pochi che è sempre riuscito a gestirlo, perché Fognini, insomma, lo sappiamo, non ha un carattere semplice, ed è uno dei pochi ad aver sempre goduto della stima più o meno incondizionata di Fognini, che non a caso ha quasi sempre detto sì alla chiamata in Coppa Davis, salvo, vabbè, c'è stato il primo turno in India, ma erano come dire, una situazione particolare. Quindi sono abbastanza d'accordo. Mi permetto di dire, Dario, che l'artefice silenzioso della vittoria della Schiavone a Roland Garros forse fu più Renzo Furlan rispetto a Corrado Barazzutti, fu Renzo Furlan al centro di Tirrenia a lavorare silenziosamente, a mettere ordine nel gioco della Schiavone, mi fa piacere ricordarlo. Barazzutti è entrato ufficialmente nel team di Fognini a supporto di Franco Davin, che peraltro non era a Monte Carlo, mentre invece c'era il preparatore atletico, il cubano Douglas Cordero. Quindi penso che sia importante dal punto di vista mentale, credo, più che tecnico, perché il grosso del lavoro è stato fatto tanti anni fa da Caperchi e poi è stato perfezionato dai vari coach che si sono susseguiti all'angolo di Fognini. È importante avere una figura come Barazzutti, una figura rispettata, sicuramente ottimo conoscitore del tennis, sa come prenderlo, sa evidentemente come motivarlo. Direi che è un bene che ci sia, e sicuramente anche lui ha dei meriti, però io credo che la torta dei meriti, sai, come si dice sempre in questi casi, le vittorie hanno tanti padri mentre le sconfitte sono sempre orfane, quindi in questo momento molti vorrebbero avere la loro fetta di torta di gloria, però ecco, sicuramente c'è anche Barazzutti, ma ci sono anche tante altre persone.
E questa era l'analisi del telecronista di Eurosport Riccardo Bisti, intervistato poco prima dell'inizio del programma da Dario. Tra l'altro, Dario, il weekend appena trascorso non è stato memorabile solo per il tennis azzurro, ma anche per quello australiano.
Eh sì, perché mentre gli uomini erano impegnati nel torneo di Monte Carlo, le donne non avevano grossi tornei in calendario perché c'era il turno di Fed Cup, diciamo l'equivalente della Coppa Davis femminile, anche se dopo il cambio del format della Davis maschile questo parallelo non è più calzante. Comunque le donne erano impegnate a livello di semifinale e a Brisbane l'Australia riceveva la Bielorussia della Zarenka e di Sabalenka. Ebbene, grazie a tre grandissime partite di Ashleigh Barty, che lo ricordiamo il mese scorso ha vinto il torneo di Miami conquistando una posizione tra le prime 10 del mondo, l'Australia è riuscita a vincere questo confronto per 3-2. Questo perché la Barty nella giornata di sabato ha battuto la Sabalenka per 6-2 6-2, dopodiché ieri ha prima battuto in un match molto tirato la ex numero uno del mondo Victoria Azarenka e poi ha trascinato nel doppio Samantha Stosur alla vittoria. Dunque il doppio conclusivo 7-5 3-6 6-2 per la coppia Barty-Stosur. Ascoltiamo al riguardo proprio le parole della compagna di Ashleigh Barty, Sam Stosur.
It's super exciting now to be in a Fed Cup final. I think all the girls, we all work so hard throughout the year and we really stick together as a real team. Even Fed Cup weeks or not Fed Cup weeks, we've always got each other's back. So to be in the final now, I think it's a great reward for all of us and we're going to give it our best shot here in November.
Queste dunque le parole di Sam Stosur, dunque due ragazze del Queensland, Ashleigh Barty e Sam Stosur, a trascinare l'Australia alla vittoria sulla Bielorussia per 3-2 e come sentivate dal commento a caldo di Sam Stosur anche alla finale che è in programma a novembre e nella quale l'Australia ospiterà la Francia che ha battuto in un altro confronto estremamente serrato la Romania della numero 2 del mondo Simona Halep con il punteggio di 3-2. Dunque Australia che batte Bielorussia 3-2, Francia che batte la Romania per 3-2 e le due squadre si affronteranno in Australia proprio nel mese di novembre per una Fed Cup alla cui finale l'Australia mancava dal 1993.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.